Lorenza Cingoli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontare di un piccolo libro, quanto ci piace a noi l'aggettivo piccolo, perché questi libri piccoli a volte aprono un mondo straordinario. Ed il mondo, in questo caso, del nuovo libro di Lorenza Cingoli, pubblicato dall'Apis, L'isola che non c'era. Normalmente noi diciamo l'isola che non c'è e da lì non ci muoviamo, invece l'isola che non c'era ha una prospettiva diversa, ma lo scopriremo fra poco. Ricordo intanto ai nostri ascoltatori che Lorenza Cingoli è autrice televisiva, sceneggiatrice, scrittrice e tra l'altro ha dato molto negli anni a trasmissioni per bambini con un successo straordinario. Ricordiamo L'albero azzurro, come non ricordare La melevisione. Sono due tappe veramente che hanno cresciuto generazioni di bambini che oggi sono diventati adulti e che nella visione di quei racconti televisivi del pomeridiani hanno veramente costruito una cultura.
Beh, grazie per questa bellissima presentazione. Sono lusingata intanto. L'isola che non c'era è un romanzo che è nato da una suggestione che ho avuto tantissimi anni fa. Probabilmente avevo 14 anni, era la prima volta che arrivavo su un'isola che per me allora era molto strana, che era Pantelleria, perché era veramente tanto distante dalla mia vita di tutti i giorni, perché io abito a Milano, quindi la grande città, un'isola un po' sperduta nel Mediterraneo. E lì avevo sentito parlare di questa che non è una leggenda, ma è una realtà. Cioè di quest'isola Ferdinandea, che è un'isola vulcanica che era affiorata nel mare, nello stretto, diciamo, tra la Sicilia e Pantelleria nel 1831. Quest'isola, e questo è proprio il fatto storico, è affiorata intorno al mese di luglio ed è risprofondata a dicembre. Sempre per queste eruzioni sotterranee del nostro mare, che è pieno di vulcani sotterranei.
Proprio perché
Però
l'isola Ferdinandea è nata da un'eruzione vulcanica.
esattamente da un'eruzione vulcanica. Su quest'isola, però, al tempo si scatenò una specie di guerra diplomatica tra gli inglesi, i francesi e il re delle due Sicilie, che era Ferdinando II di Borbone. I vascelli di queste grandi potenze facevano a gara a chi doveva arrivare prima su quest'isoletta che era veramente minuscola e ci piantavano la loro bandiera per dire è nostra e anche davano nomi diversi. Quindi quest'isola ha avuto parecchi nomi, tra cui ovviamente Ferdinandea in onore al re Ferdinando di Borbone.
Stiamo parlando di un'isola che è larga, per così dire, come un fazzoletto, Lorenza
Sì,
Cingoli, più o meno 5,
assolutamente.
neanche mezzo chilometro, credo.
Mezzo chilo. Questi però veramente avevano scatenato una sorta di guerra nel Mediterraneo per chi arrivava prima e si impossessava di quest'isola. Questa cosa e poi questo sberleffo finale che ha fatto l'isola a tutte le potenze internazionali di allora, risprofondando nel mare a dicembre, mi era rimasto molto impresso perché mi sembrava un'isola molto simpatica, molto burlona, poi tutto sommato. Ovviamente l'isola c'è ancora, è un banco sotto il mare e sopra c'è addirittura una targa su questo scoglio sottomarino, una targa che dice l'isola è di tutti i siciliani. Quindi la suggestione mi era rimasta tantissimo. Il mio sì.
L'isola è di tutti i siciliani, sì, però, mi scusi se interrompo, ma il Times 20 anni fa aveva pubblicato un articolo abbastanza provocatorio dicendo Isola Britannica sorge al largo delle coste siciliane.
È vero, perché ancora, nonostante siano passati quasi 2 secoli, si continua a litigare su quest'isola. Però appunto i siciliani a scanso di equivoci hanno mandato dei sub a mettere questa targa nello scoglio sottomarino. Comunque, da allora questa storia non me l'ero mai più dimenticata e diciamo è sedimentata dentro di me per anni, finché è diventato questo romanzo che racconta la storia di Mimmo, che è il figlio di un pescatore, che parte nella notte, come facevano i pescatori e come fanno spesso tuttora, parte nella notte col peschereccio insieme al padre e di fatto vede la nascita dell'isola, non solo, ma comincia a fantasticare di diventare lui il proprietario dell'isola e anche di farne un luogo di libertà. Diciamo che ci sono un po' di temi del risorgimento dentro il libro. Io ho una formazione storica e quindi inevitabilmente metto dentro alcune tematiche risorgimentali. C'è anche, diciamo, un colpo di scena finale che riguarda proprio il risorgimento, ma non ve lo dico.
Non ve lo diciamo, tra l'altro non lo diciamo, ovviamente, e altri libri Lorenza Cingoli ha scritto per quanto riguarda questo versante storico a lei molto caro, come le storie di Roma, i vichinghi e così via. Veniamo alla copertina del suo libro, pubblicato da Lapis, L'isola che non c'era. Francesca D'Ottavi ne ha realizzato l'immagine, ce la vuole raccontare?
Sì, allora questa bellissima copertina, devo dire, si vede l'isola Ferdinandea nella fase in cui era già completamente affiorata e aveva, diciamo, al centro una sorta di lago di lava bollente, si vede anche il fumo che esce, quindi di fatto è un'isola che è un vulcano, e i due ragazzini, perché poi Mimmo troverà un preziosissimo amico nel corso del racconto, che da soli su una barchetta cercano di sbarcare su quest'isola, che è proprio la loro il richiamo nel titolo a Peter Pan. Ha molto senso, ovviamente, perché di fatto è un'isola per loro immaginaria, anche se fisica, è l'isola della loro libertà. Infatti Mimmo darà poi un nome per lui molto importante all'isola e ne diventerà in qualche modo il proprietario, nonostante tutta la guerra tra inglesi, francesi e re. E quindi questa copertina è particolarmente bella, ha una luce stupenda perché è questa luce rossa del vulcano che illumina i volti dei ragazzini, e nel retro di copertina invece c'è il paese di Sciacca da cui i ragazzi partono, che è un paese molto di pescatori.
È un paese di pescatori, un paese straordinario, Sciacca, qui siamo nel 1800 e la storia veramente di un grande stupore, una pagina dopo l'altra, dentro l'isola, attraverso l'isola, ma soprattutto dentro la parola sogno, perché è un libro che è veramente aperto a questa parola.
Sì, indubbiamente sì, perché sono i sogni di questi ragazzi che appunto immaginano vite diverse per loro. Mimmo, che è figlio di un pescatore, immagina e desidera non fare il pescatore come suo padre, ma poter avere un'altra vita, altre possibilità, e così l'altro protagonista, che si chiama Alfonso, immagina anche lui di poter fare qualcosa di diverso da quello che il padre gli ha deciso per lui, perché Alfonso è figlio di un geologo, di un professorone dell'Università di Catania, e invece desidera prendere strade diverse per la sua vita. Poi c'è anche una protagonista molto importante che si chiama Carmela, detta Melina, che è un'amica ed è anche un grande amore. Per lei Mimmo di fatto decide di fare questo viaggio e di sbarcare sull'isola per portarle la testimonianza che lui ce l'ha fatta, ed è proprio lei, Melina, a incoraggiarlo ad arrivare fin laggiù, perché, e anche questo è un altro tema del libro, Mimmo è un po', diciamo, ha a che fare spesso con un gruppo di bulli che lo frenano, lo prendono in giro, e quindi ha anche delle esitazioni nel corso di questa avventura.
La dolcezza e l'irresolutezza di Melina sono veramente delle belle presenze in questa storia, ed è veramente, diceva lei, personaggio importante, altro che importante. Melina è importante non solo per il cuore di questi ragazzi, ma anche importante per noi, per vivere le emozioni della lettura per questo libro, che poi entra nella storia d'Italia, perché ci sono anche i Mille da queste parti.
Assolutamente sì. Ha anche a che fare con la spedizione dei Mille, ha a che fare con tutto quello che è stato il sogno dell'Italia unita. Non posso appunto anticiparvi più di tanto, però sicuramente i protagonisti, tutti e tre, sono, anche se anni prima e anche se ragazzini, personaggi risorgimentali in qualche modo. Melina, perché diventerà una sorta di piccola imprenditrice, quindi di donna molto attiva e che lavora, cosa abbastanza diversa da quello che succedeva a quel tempo alle ragazze, e Mimmo e Alfonso, perché troveranno la loro strada, che non è quella che gli avevano, che era scritta nel loro destino dai loro padri, un po', diciamo, invadenti.
Lorenza Cindoli, all'inizio di questa conversazione ho citato l'albero azzurro, la melevisione. Lei che nostalgia ha di quegli appuntamenti di cui lei era parte integrante, essendo autrice?
Forse la nostalgia che ho di più è quella del lavoro collettivo del gruppo autori. Molto spesso non si pensa al fatto che dietro queste trasmissioni e dietro questi caratteri, questi personaggi così forti come potevano essere Milo Cotogno, Lupo Lucio, Fatalina, la strega Varana, c'è tutto un lavoro molto molto intenso di preparazione, di discussione, di creazione delle storie, di scelta delle tematiche. Tutto questo lavoro noi lo facevamo in gruppo, anche se non lavoravamo fisicamente insieme, ma ci ritrovavamo almeno una volta al mese in delle discussioni con, peraltro, miei amatissimi e autorevolissimi colleghi, che per me erano un arricchimento fantastico. Quindi questa cosa, le chiacchierate con, se posso citarli, Bruno Tognolini, Iana Carioli, Luisa Mattia, con Martina Forti, con Mela Cecchi, per me erano veramente una fonte di energia, perché appunto tutto quello che era quella trasmissione era tutto scritto da noi. Noi scrivevamo copioni che però venivano interamente discussi da questo collettivo di autori fantastici.
Autori fantastici sicuramente, perché hanno lasciato il segno attraverso le cose dette poi dai protagonisti in onda, nell'Albero Azzurro, nella Melevisione. E lei continua a fare l'autrice televisiva, Lorenza Cingoli?
Allora, quando mi capita lo faccio ancora, molto volentieri. Tutto è molto cambiato, diciamo che esperienze così forti, intense e di creazione di mondi come sono state sia l'esperienza dell'Albero Azzurro sia quella di Melevisioni, non le ho più fatte in questi termini, perché appunto dietro quelle trasmissioni c'era una sorta di universo fatto di ambienti, di scenografie, di personaggi. Adesso le cose si sono molto trasformate, e quindi quando mi capita lo faccio con grande entusiasmo sempre, ma forse sono rimasta un po' lì affezionata al Fantabosco.
È come non essere affezionati al Fantabosco, a tutti quegli straordinari personaggi. Lorenza Cingoli, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
il libro che mi fa compagnia in questi giorni. Guardi, allora, io ho una mia amatissima amica che è anche una bizantinista, lei sa che io, l'abbiamo detto, ho una grande passione per la storia e quindi sto leggendo La vita tra terra e cielo, la vita di Daniele Stilita, la casa editrice, ve lo dico anche subito, la casa editrice si chiama Se, è un libro veramente molto bello che racconta appunto la vita degli Stiliti, che diciamo mi affascina tantissimo, sappiamo, erano questi monaci che si ritiravano su queste colonne tra la Turchia e la Grecia, e, insomma. Quindi questo, come vede, io non abbandono la mia passione per la storia, il libro è a cura della mia amica Laura Franco.
Laura Franco, autrice di Fra terra e cielo, vita di Daniele Stilita, pubblicato da SE, una casa editrice storica veramente con un percorso veramente molto importante. Intanto grazie per il tempo che ci ha dedicato, per aver raccontato il suo nuovo libro, ma non solo, libro intitolato L'isola che non c'era, pubblicato da Lapis Edizioni. Buona giornata, Lorenza Cingoli.
Grazie, grazie, grazie a voi.